Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.
Eccellenza è il nostro obiettivo quotidiano. Rispetto è il nostro impegno autentico verso le persone e l'ambiente. Amicizia è il sentimento che ci unisce. Brinda con l'originale Prosecco DOC. Prosecco DOC Italian Genio è official sparkling wine sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
One Podcast.
Correva il lontano aprile del 2008. Le nubi della grande crisi finanziaria s'affacciavano sempre più fosche e minacciose sul paese del sole. Occorreva assolutamente alzare il morale dei dipendenti in vista di future sfide e sacrifici. Fu allora che un manager si rese protagonista di una memorabile gaffe, ancora oggi visibile e meta di continui pellegrinaggi su YouTube. Ripreso a sua insaputa durante una convention aziendale atta a formare i venditori, non prima di essersi dichiarato incazzato, incitò con furor bellico degno dei più grandi condottieri del passato a seguire l'esempio di Bonaparte.
Napoleone a Waterloo, una pianura in Belgio, fece il suo capolavoro. Tutti lo davano per fatto, per cotto, per la supremazia degli avversari. C'aveva cinque grandissime nazioni contro. Napoleone fece il suo capolavoro a Waterloo. Allora, le facce scettiche, le facce di... non servono un cazzo. Bene, correte di più, stringete i denti, prova di carattere. E allora dagli spalti vi applaudiranno, perché voi andrete e segnerete, come fece Napoleone.
A parte l'ultima storpiatura finale a nome del povero generale Corso, il resto del discorso non era così storicamente inaccurato. Napoleone, prima di quella battaglia, era stato veramente pespacciato dai suoi nemici, ma nonostante tutto non si era arreso alle circostanze ed anzi, da genio militare qual era, aveva preso l'iniziativa attaccando per primo forze nemiche due volte superiori, ancora impreparate ad aggredirlo. Peccato che alla fine avesse perso. E di brutto. Non so dove tu sia e quale società tu stia dirigendo in questo momento, ma questa puntata è dedicata a te e a tutti i manager in cerca di spunti storico-motivazionali da propinare ai propri dipendenti che ancora credono che Napoleone abbia trionfato a Waterloo. Non Waterloo, Waterloo. La rotta di Caporetto è senza alcun dubbio la disfatta italiana per antonomasia. Eppure, rispetto alle enormi sconfitte subite da altri paesi, quella italiana sull'Isonzo non fu che uno sfortunato picnic vista fiume, col pranzo a sacco e qualche fuoco d'artificio. Oh, si fa per dire, si scherza, iperbole. In questa nuova stagione del podcast vi racconterò una ad una, senza pietà alcuna, le più celebri disfatte subite dai più grandi condottieri di tutti i tempi. Io sono Guido Damini, il vostro storico da bar, e questo è Le Caporetto degli altri. Anche i grandi sbagliano. Innanzitutto premettiamo una cosa. Napoleone fu senza dubbio un genio dell'arte e della guerra, un gigante, un titano, un altissimo luminare, e sì, fu senza dubbio anche basso di statura, ma non così basso. Gli storici concordano che fosse alto circa 1,68 m, 3 centimetri in più della media dei francesi del suo tempo. Per capirci, 3 centimetri in più dell'ex presidente francese Nicolas Sarkozy e 5 in meno di Macron. In compenso però, il suo ego superava di gran lunga quello dei due premier Galli messi insieme. Se tutti, ancora nel 2023, ce l'hanno su con la sua altezza, lo si deve alla stampa inglese, che si prodigò a sminuirle la sua fama sui campi di battaglia, attraverso una vera e propria campagna mediatica di body shaming durata quasi 20 anni, regalandoci centinaia di vignette più o meno esilaranti. Lui ovviamente la prendeva con filosofia. «Il mondo è minacciato senza rimedio dalla cattiva stampa», diceva, «che prevarica anche il buonsenso, oltre che la verità». Mamma mia, se aveva ragione. Come abbiamo già accennato, però, le Petit Caporal, come era solitamente chiamato dai suoi soldati, riusciva a compensare la propria altezza con un ego titanico. Era impossibile stargli accanto senza cedere al suo fascino magnetico. La sua arma, a detta di tutti i suoi collaboratori ed amici, erano gli occhi. E riusciva con uno sguardo a sedurre i suoi generali, spesso veterani più anziani e vecchi di lui, trasformandoli da duri uomini di guerra indocili ragazzine liceali infatuate e pronte a far tutto pur di farlo felice. Sentite cosa diceva di lui il generale Van Damme, uno dei più violenti mastini figli della Rivoluzione francese.
«Quel diavolo d'uomo esercita su di me un fascino che non so spiegare, neppure a me stesso, e in misura tale che, benché non tema né Dio né il demonio, quando sono in sua presenza tremo come un bambino, e saprebbe indurmi a passare attraverso la cruna di un ago per gettarmi nel fuoco».
Se questo era l'effetto che faceva dei generali esperti, immaginiamoci che potere poteva esercitare il suo carisma sui soldati semplici. Pure il generale inglese Wellington, suo acerrimo nemico e ammiratore segreto, che, come vedremo, lo batterà a Waterloo, ammetteva che la sua sola presenza sul campo di battaglia valeva come 40.000 soldati. Oltre ad alimentare un vero e proprio culto della personalità, anticipando di secoli l'arte del personal branding, facendo ricamare la sua iniziale, la N d'oro, sulle uniformi e le bandiere dei soldati, oltre che sugli edifici e i mobili, creando una vera e propria mania in tutta Europa, il nostro piccolo caporale era anche un motivatore eccezionale.
«Ogni soldato francese custodisce nella propria giberna il bastone di maresciallo», amava ripetere.
Cos'è la giberna?
La giberna è la sacchettina dentro la quale si mettevano i panini, le varie cose. E per certi versi era pure vero. Quasi tutti i suoi marescialli erano ex soldati semplici di umilissime origini, che si erano dimostrati degni della sua fiducia alla prova del fuoco sul campo di battaglia. Il maresciallo Soult, per esempio, che fu il suo capo di stato maggiore a Waterloo, era un figlio di un notaio arruolatosi nell'esercito a 16 anni, come fantaccino.
Cioè?
Fantaccino è il soldato semplice, proprio era un modo vezzeggiativo per definire questi soldatini fantaccini. Il maresciallo Ney, l'uomo a cui affidò la condotta tattica della battaglia, era figlio di un bottaio. Per non parlare di chi riusciva ad imparentarsi con una delle sue sorelle. Il maresciallo Murat, per esempio, solo per essersi dimostrato coraggioso e assolutamente fedele, soprattutto dopo aver sposato sua sorella Carolina Bonaparte, passò da calzolaio a re di Napoli in un colpo di schioppo. Ovviamente questi sono tre casi su 3 milioni di uomini arruolati in 20 anni di guerre ininterrotte, di cui un terzo non sarebbe mai tornato a casa sulle proprie gambe, nel migliore dei casi, ma sono dettagli. Il concetto è che se combattevi per Bonaparte e dimostravi coraggio e abnegazione totale, avevi una buona probabilità di essere promosso, anche se non eri parente del tuo capo, ma anzi, potevi pure diventarlo come premio, vedasi Murat. D'altronde, combattere per Napoleone era stato, almeno fino a quando non ebbe la brillante idea di invadere la Russia nel 1812, una garanzia di carriera. Ovunque marciasse, trionfava. E ogni volta che le cose si mettevano male, riusciva a cavarsela sempre per il rotto della cuffia. E non faceva mai segreto dei suoi colpi di culo, che definiva la sua buona stella. Finché la sua stella lo aveva accompagnato, era riuscito a tenere sotto il suo tallone mezza Europa per quasi 20 anni. Nonostante questa si fosse coalizzata contro di lui. Ora so cosa state pensando. È mai possibile che il genio del più grande generale di tutti i tempi, nonché uno dei personaggi più importanti della storia umana, possa essere ridotto a sguardi languidi e botte di culo? Ovviamente no. Ma sicuramente il carisma geniale e la fortuna furono le due variabili che a Waterloo mancarono e che influirono pesantemente nell'economia della sconfitta. Ma quindi, quali erano i segreti della sua grandezza? Stando alle parole di tutti i suoi più grandi biografi di vaglia, Napoleone non solo possedeva una memoria eccezionale, ma aveva anche un potere di concentrazione straordinario. E tuttavia poteva passare istantaneamente da un genere di pensiero a un altro, senza che la sua mente ne rimanesse minimamente offuscata. Mi spiego meglio. Poteva passare dal pianificare lo sviluppo di una campagna bellica con Ney allo scrivere lettere d'amore a Giuseppina in pochi secondi, per poi tornare ad organizzare il codice napoleonico mentre regolava le derrate di biscotti da inviare al fronte. Probabilmente, mentre redigeva il trattato di Campofornio, ebbe anche modo di pensare alle tettine di Giuseppina. Una volta descrisse così il suo superpotere nell'utilizzo delle proprie facoltà mentali. «I vari argomenti e i diversi problemi sono disposti nella mia mente come in un armadio. Quando voglio interrompere un determinato pensiero, chiudo quel cassetto e ne apro un altro. Voglio dormire? Mi limito a chiudere tutti i cassetti ed eccomi addormentato». E riuscire a dormire come un angioletto quando si vuole, anche dopo aver perso 500.000 di uomini in Russia, e risvegliarsi fresco come una rosa già pronto ad organizzare una nuova armata per nuove mirabolanti imprese, non è cosa da poco. Sfortunatamente, la sua buona stella ad un certo punto si inceppò. Rapida cronologia che precede la disfatta delle disfatte. 1812. Napoleone si imbarca nella campagna di Russia con 600.000 soldati. Esito? Partiti in 600.000, tornati forse 10.000. Morti praticamente tutti. E lui scappa via con uno slittino. Velocissimo. Proprio nelle ultime settimane della campagna. 1813. Dio solo sa come Napoleone mette insieme un esercito nuovo e a Lipsia, in Germania, perde una titanica battaglia contro letteralmente tutti i regni d'Europa. Questa fra l'altro viene chiamata tuttora Battaglia delle Nazioni. 1814. Dopo aver rifiutato ogni ragionevole negoziato di pace, la stessa Francia era stata invasa dall'ennesima coalizione internazionale formata da prussiani, russi ed inglesi. A quel punto l'esercito francese ne aveva avuto abbastanza di Napoleone e i suoi marescialli lo avevano costretto ad abdicare. Questa volta non c'era sguardo languido che tenesse, i suoi generali furono irremovibili. L'incantesimo era finito. La sua buona stella lo aveva abbandonato. L'obeso re Luigi XVIII era stato rimesso a fatica sul trono.
Perché obeso?
Perché era ciccionissimo, era proprio gigante.
Ma chi l'ha detto?
Io. E Napoleone, un tempo imperatore dei francesi, rimase, per sarcastica volontà dei coalizzati, sì imperatore, ma della minuscola isola d'Elba. Possiamo solo immaginare le grasse risate dei sovrani europei al congresso di Vienna, quello in cui, appunto, finite le guerre napoleoniche, si decise le sorti dell'Europa. Il conte von Metternich era il cancelliere di ferro, no? Quello austriaco che regolava tutti i vari sovrani, li metteva intorno alla tavola e diceva adesso rifacciamo l'Europa come era prima, dimentichiamoci Napoleone. Tramava. Insomma, von Metternich per l'occasione commissionò un dolce al suo pasticcere di fiducia, un certo Sacher. Ebbene, immaginatevi la scena quando il 13 marzo del 1815 i sovrani che tra un valzer e una sacher stavano ridisegnando il futuro dell'Europa appresero che Napoleone era scappato dall'isola d'Elba e stava marciando da solo su Parigi. A quel punto Metternich credette di essere su scherzi a parte. Lo zar Alessandro pensò fosse una barzelletta, neanche troppo divertente. E invece Napoleone era davvero arrivato in Francia. E con un pugno di soldati fedeli attraversava il paese osannato da tutti i suoi ex dipendenti licenziati da Re Luigi. L'iperglicemico sovrano inviò subito il maresciallo Ney ad arrestarlo. Sì, avete capito bene. Ney è lo stesso ex maresciallo di Napoleone, da lui stesso promosso, che dopo 20 anni di guerre rivoluzionarie si era riscoperto ad un tratto monarchico e aveva subito giurato fedeltà al re. Ney non se lo fece ripetere due volte ed anzi promise a Luigi che glielo avrebbe riportato in una gabbia di ferro. Questa fu forse la frase più invecchiata male della storia. Appena i soldati di Ney lo videro, a Napoleone bastò un'occhiata per sedurli tutti. «Eccomi. Uccidete il vostro imperatore, se volete», disse con gli occhi languidi. E come per magia migliaia di soldati si unirono a lui. Ney compreso quel sorriso, quel maledetto sorriso. Sembrava un sogno. Tutte le truppe che il re Luigi gli mandava contro non facevano altro che ammutinarsi e mettersi agli ordini del loro imperatore. In pochi giorni Napoleone era arrivato a Parigi ed era di nuovo imperatore dei francesi, oltre che dell'isola d'Elba. Con buona pace dei Mangiasacher, i quali, colti totalmente alla sprovvista, organizzarono subito un'ennesima coalizione per deporlo, questa volta dichiarando guerra a Napoleone stesso e non alla Francia, identificandolo come nemico pubblico dell'umanità, l'anticristo. Essere elevato ad una nazione probabilmente aveva fatto piacere a Napoleone, anche se ora si trovava contro un esercito austro-anglo-prussian-russian-svedese di 400.000 uomini circa in marcia verso Parigi. All'imperatore questa situazione doveva sembrare un enorme déjà vu della campagna del 1814, vi ricordate? Quella dove mezzo mondo aveva marciato su Parigi costringendolo ad abdicare. Ecco. Per evitare di fare la fine del 1814, Napoleone aveva escogitato un piano, come suo solito geniale, nella sua estrema semplicità. Come abbiamo detto, grazie alle sue grandi capacità intellettuali, Napoleone poteva prevedere ogni problema militare giorni e anche mesi prima che questo comparisse. Così, appena tornato a Parigi, si era messo a calcolare le giornate di marcia necessarie per spostare il più velocemente possibile le sue armate. Avrebbe giocato d'anticipo, attaccando i suoi nemici prima che questi avessero potuto unirsi, dispensando loro mazzate sui denti uno alla volta. Decise di iniziare dagli inglesi, comandati da Wellington, un grande ammiratore di Napoleone, e dai prussiani, guidati da un certo Blücher, un vecchio ussaro matto come un cavallo. Ah, per fare un ripassino sugli Ussari, andate a recuperare la puntata sulla battaglia di Caransebeș, una delle più pittoresche della prima stagione di questo podcast. È gratis. Dicevamo, quindi, entrambi i comandanti, Wellington e Blücher, erano accampati qua e là in Belgio dall'anno prima, con i loro eserciti a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro sulla strada per Bruxelles. A Napoleone sarebbe bastato infilarsi con la sua armata tra loro due e, una volta divisi, batterli uno alla volta. La concentrazione di pensiero non era cosa facile, ed una volta egli paragonò lo sforzo sovrumano per dare vita ad uno schema a quello sopportato da una donna per mettere al mondo un figlio. Napoleone non ideava strategie, le partoriva. E, come vedremo, l'aborto di Waterloo fu tuttavia un parto quasi riuscito. Instancabile come sempre, in pochi mesi Napoleone rimise in piedi un esercito di 120.000 uomini, partendo dal piccolo nucleo dei suoi veterani che il Borbone Ciccione non aveva licenziato. Il Borbone Ciccione ovviamente è il re, Luigi XVIII, che era un Borbone. Dai ragazzi, su! L'armata del Nord, così l'aveva soprannominata, sarebbe stata organizzata in tre scaglioni indipendenti, ovvero dei mini eserciti che contenevano al loro interno fanteria, artiglieria e cavalleria. Il primo scaglione avrebbe composto l'ala destra, formata da 15.700 uomini, comandata dal maresciallo Grouchy, un generale di cavalleria senza esperienza di comando e promosso per l'occasione per assenza di personale. In tre mesi vi sfido a creare un esercito da nulla. Il secondo, l'ala sinistra, di 25.100 uomini, sotto il comando del maresciallo Ney. Questo ormai lo conoscete, no? In volta gabbana, con un debole per gli occhi di Napoleone. Il terzo, infine, sarebbe stato la riserva da porre al centro, composta da 20.278 uomini e comandata ovviamente da Napoleone stesso. A seconda del nemico che avrebbe incontrato per primo, la riserva sarebbe andata a sostenere una delle due ali e allora quell'ala sarebbe stata abbastanza forte da sconfiggere un singolo esercito nemico. E voi mi direte, l'altra ala? L'altra ala avrebbe tenuto occupato l'altro esercito nemico, per evitare che questo potesse accorrere in suo aiuto. Così facendo era possibile battere prima un esercito e poi l'altro. E così Napoleone, anche se aveva tanti nemici molto più numerosi, riusciva sempre a vincere perché ogni volta che combatteva quella battaglia lì, lui aveva sempre il doppio degli uomini del nemico che aveva davanti. Cioè uno schema abbastanza semplice da ripetere. Una volta deciso il piano, Napoleone agì con la sua solita fulminea rapidità e il 15 giugno 1815 aveva già invaso il Belgio per accamparsi nel piccolo villaggio di Charleroi. La notizia ebbe lo stesso effetto di una cannonata e il vecchio Blücher, a Bruxelles, che aveva iniziato a schierare il suo esercito a difesa di un insignificante villaggio di nome Ligny, inviò subito una staffetta completamente stravolta ad informare il suo alleato inglese Wellington, il quale sarà stato nel suo accampamento in attesa di notizie, penserete voi. Niente affatto! Il nostro Welly, generale che si era comprato, come era uso presso la nobiltà britannica, tutti i gradi partendo da quello di capitano, era odiatissimo da Napoleone, che lo considerava un volgare dilettante allo sbaraglio. Insomma, Welly era ad un ballo di gala a casa del duca di Richmond, un nobile inglese che risiedeva in quel momento a Bruxelles. Appena saputa la notizia, la prese col suo classico aplomb. Per Dio, Napoleone mi ha fregato. Ma d'altro canto, la cena comincia alle 11.30, la notte è magnifica, gli invitati superbamente eleganti, le cornamuse degli Highlander suonano nel giardino, i soldati scozzesi in kilt eseguono la danza delle spade, ah, com'è bella la guerra, e poi c'è il ballo. Quindi nessuna fretta. Perché non bisogna spaventare i belgi? Inoltre, perché privare del piacere del ballo i giovani ufficiali che hanno indossato le loro uniformi di gala? Welly chiese soltanto al padrone di casa se avesse potuto prestargli una carta geografica, poi dettò soltanto qualche ordine di movimento per occupare le strade che dalla frontiera vanno a Bruxelles, schierando alcuni soldati nel paesino di Quatre Bras. Ricordatevi questo nome. Fine dei preparativi strategici della nemesi di Napoleone. Con i due eserciti alleati presi completamente alla sprovvista, tutto sembrava andare per il meglio, per buona parte. Tuttavia, la notte del 15 non la passò dormendo beatamente come suo solito. Quel che più preoccupava il nostro grande condottiero non era il nemico. Wellington, per lui, era un insignificante isolano. E Blücher un boomerone senza speranza. No, quel che veramente affliggeva il nostro genio erano le emorroidi. Ci può stare. Cioè, si sa che ne soffrisse. Però da qua...
Ma si sa da cosa? Questo voglio capire. Qual è il documento?
No, perché ci sono un'infinità di scritti di Caulaincourt, di tutti i suoi, non solo i suoi biografi, ma anche i suoi camerieri, il personale di corte, eccetera, che sapevano tutto di lui. E poi doveva andare a cavallo, cioè, capisci? Il tutto circondato da 120.000 uomini che ti guardano, intenda. Io metterei lui come sponsor per uno spot di un medicinale per le emorroidi. Sono Bonaparte. E per buona parte del tempo, esatto, soffro di emorroidi. Ne fu tormentato così tanto che alcuni storici adducono i gravi errori che a breve vedremo compiuti proprio a loro. Ma andiamo con ordine. È il 16 giugno, fa un caldo boia, e alle 4 di mattina Napoleone si mette in sella, suo malgrado, per dirimere gli ordini da dare ai suoi generali. Il tempismo è tutto. 100.000 uomini devono sapere su che nemico fiondarsi, quale villaggio occupare, che strade prendere. Si attacca i prussiani e si lascia l'ala sinistra di Ney a tenere a bada gli inglesi o viceversa. Boh. Il fatto è che per tutta la mattina Napoleone se la cilla e non dà ordini fino alle 8.30. Fate conto che gli ordini venivano portati a cavallo da degli aiutanti di campo, giovanotti di belle speranze, il cui compito era di fare da WhatsApp umani fra i marescialli e Napoleone. E spesso impiegavano ore a raggiungere il destinatario, ammesso che riuscissero a trovarlo nel caos della battaglia. Il risultato fu che il povero maresciallo Ney, schierato davanti agli inglesi a quatre bras, attese gli ordini tutta la mattina e fino a che un messaggio arrivò da lui alle 15.15 si girò i pollici. Mentre il maresciallo Ney perdeva tempo, Napoleone era a Ligny che affrontava e quasi sconfiggeva i prussiani di Blücher. Quasi, perché per sconfiggerli definitivamente gli sarebbero bastati un pugno di uomini in più. Ora, dato che Quatre-Bras è più a nord di Ligny, Napoleone pensò bene di chiamare la divisione di un sottoposto del maresciallo Ney, un certo d'Erlon, ricordatevi questo nome, affinché piombasse alle spalle dei prussiani per assestargli il colpo di grazia. Peccato che nessuno pensò di avvertire il povero maresciallo Ney che così si trovò sotto di 15.000 uomini. Comunque Napoleone fu precisissimo nello specificare anche dove questa divisione dovesse arrivare. Vagnelet, aveva scritto. Peccato che Bonaparte avesse una grafia orribile da fare invidia a quella di un medico di base. Così il povero d'Erlon lesse Vagnelet, un paesino che per caso si trovava alle spalle dei francesi e non dei prussiani. Errore fatale. Appena i soldati di Napoleone intravidero una formazione arrivare alle loro spalle, non capirono più nulla e temettero che fossero nemici. In realtà era il nostro povero d'Erlon. Quando la situazione si chiarì, si era persa un'intera ora e i prussiani, che erano quasi sconfitti, avevano potuto respirare e riorganizzarsi per ritirarsi in ordine. Poco male, direte voi. Ora che si erano chiariti, Napoleone poteva finalmente usare sta benedetta divisione di d'Erlon per assestare il colpo di grazia ai prussiani, no? No, perché quando Napoleone fece convocare d'Erlon per guidare l'attacco finale, d'Erlon non c'era già più. Gli si riferì che aveva nel frattempo ricevuto un ordine dal maresciallo Ney che lo richiamava dove era prima. Immaginatevi le pacate reazioni di Napoleone alla notizia. Ci mancò poco che sbroccasse di brutto. Il fatto è che alle 15.15 il maresciallo Ney aveva appena ricevuto il messaggio di Napoleone inviato alle 8, in cui gli si ordinava di prendere a tutti i costi Quatre-Bras. Ovviamente Napoleone non poteva sapere che Wellington avesse avuto tutta la mattina per foderare quel villaggio con l'intero suo esercito e che ormai fosse impossibile da prendere solo con l'ala sinistra del maresciallo Ney, fra l'altro sotto di 15.000 uomini. D'altronde, immaginatevi la frustrazione del povero maresciallo Ney quando, dopo una serie di assalti infruttuosi, si guardò alle spalle per gettare nella mischia le truppe fresche di d'Erlon e trovò il vuoto. Oltre a incazzarsi come una biscia, ordinò subito ad un suo aiutante di campo di richiamare subito d'Erlon, il quale, come abbiamo già visto, ormai era arrivato quasi da Napoleone, seppur nel villaggio sbagliato. Mamma mia, povero d'Erlon. Una cosa è certa, in quel fatale pomeriggio avremmo sentito generali, marescialli e capitani ripetere compulsivamente le stesse frasi. D'Erlon non c'è, è andato via, d'Erlon non è con la divisione mia. Morale della storia, alla fine di quel famigerato 16 giugno, i soldati di d'Erlon fecero solo una salutare passeggiata avanti e indietro e non furono impiegati in alcun combattimento. Senza quella riserva tattica, Napoleone non poté sconfiggere definitivamente i prussiani e Ney non poté allontanare gli inglesi da Quatre-Bras. La vittoria gli era sfuggita di mano. Tutto per un difetto di grafia. Tutto ciò era troppo anche per Napoleone, che, come era solito fare in quelle situazioni, si ritirò a fare un pisolino. La mattina del 17 l'imperatore era così psicologicamente provato dalla battaglia di Ligny che cadde in una specie di crisi di abulia. Il suo maresciallo Grouchy, il collega di Ney che comandava l'ala destra, ricordate? Lo supplicò di lasciarli inseguire i prussiani, ma l'imperatore non glielo concesse fino a metà mattinata. «Quali sono i miei ordini, sire?» chiedeva disperatamente Grouchy, al che Napoleone gli rispondeva seccamente: «Vi darò ordini quando mi va».
Ma in che senso?
Questo è un mistero.
È apatia.
Tutti gli storici dicono...
Era depresso.
Ah, depresso. Ma secondo me è burnout. Cioè, completamente andato. Solo però che nell'Ottocento questa roba non si sapeva. E dice: maestà, ma che cazzo è? Avrà le emorroidi. Questa era l'unica spiegazione. Comunque sia, alla fine, Grouchy ebbe finalmente l'ordine di inseguire i prussiani. Ma era troppo tardi ormai. I suoi esploratori, infatti, troppo lontani, sbagliarono nell'individuare le tracce dell'esercito di Blücher. Mentre il grosso dei prussiani andava verso nord, nel villaggio di Wavre, vicino al generale inglese Wellington, loro mandarono Grouchy verso est, dove si era diretta in pratica solo una colonna di sbandati e feriti. E nessuno li troverà mai più.
Okay.
E questo è importante perché Grouchy, così facendo, non tornerà mai più a Waterloo, proprio scompare. Grouchy è andato a fare le gite con 30.000 uomini a cercare i prussiani scomparsi. Immaginate questi poveri cristi, fra l'altro feriti, che si trovano 30.000 uomini che li inseguono. Perché ce l'hanno su con noi? A mezzogiorno Wellington aveva finalmente conferma della direzione che avevano preso i prussiani in ritirata. Poteva finalmente mettersi in marcia verso il campo di battaglia che egli aveva meticolosamente scelto nei giorni precedenti come il più adatto alla sua abilità tattica. Quello presso il bivio di Mont-Saint-Jean, poco a sud della città di Waterloo. Una dopo l'altra, le unità dell'esercito inglese, tutte ancora ammassate nel paesino di Quatre Bras, scivolarono via senza farsi notare sotto il naso del maresciallo Ney, che, come al solito, attendeva ordini. E in un paio di ore erano tutti in marcia verso Waterloo. Ora, se il maresciallo Ney fosse stato più intraprendente, Wellington sarebbe rimasto inchiodato a Quatre Bras, dove un Napoleone più attivo avrebbe potuto colpirlo sul fianco polverizzandolo. Ma Napoleone combatteva già la sua battaglia nelle mutande. E il maresciallo Ney non si era più ripreso dai traumi della ritirata di Russia e ormai respirava solo sotto espresso ordine dell'imperatore. Così Napoleone giunse a Quatre Bras solo all'una del pomeriggio, notando fra l'altro con orrore che le truppe del maresciallo Ney, al posto che inseguire gli inglesi isolati, un'occasione d'oro, erano tutti intenti a cucinarsi il pranzo. Il maresciallo Ney intanto attendeva ordini. Povero Ney. Così l'inseguimento degli inglesi non iniziò prima delle 14. Nonostante tutto, nonostante il ritardo, i francesi procedevano talmente più veloci che avrebbero potuto riagganciare gli alleati in fuga. Se non che, proprio in quel momento, scoppiò un violentissimo temporale che trasformò le strade in fiumi di fango, rallentando la marcia degli inseguitori. «Che cosa non avrei dato per avere il potere di Giosuè di rallentare il movimento del sole di 2 ore?» si lamentò in seguito con la sua solita modestia a Sant'Elena. Ma il 17 giugno era finito ormai. La vittoria gli era sfuggita ancora una volta di mano. Tutto questa volta per un acquazzone estivo. Questo era troppo anche per Napoleone, che infatti si ritirò a fare un pisolino.
Aridanghete, ma che se... Questa è depressione.
Questo, ma
andare,
non lo so.
Se andare a letto...
Va a letto, sì, ogni 3x2 faceva i suoi pisolini. Strano. Nel complesso, però, le cose stavano andando anche abbastanza bene per i francesi. Prima o poi, sti benedetti inglesi si sarebbero fermati da qualche parte e Napoleone lì li avrebbe bastonati a dovere, con la sicurezza di non avere più i prussiani tra le scatole. Vi ricordate, c'è Grouchy che li sta inseguendo, è tutto sicuro. Naturalmente non poteva sapere che il suo maresciallo Grouchy stava inseguendo con 30.000 dei suoi preziosissimi uomini una banda di fuggiaschi prussiani, mentre l'intero esercito di Blücher marciava verso Wellington. Perché altrimenti dubito avrebbe dormito così serenamente. Emorroidi permettendo.
Poverino.
Mentre Napoleone dormiva sonni tranquilli, Welly, alle 3 di notte, aveva avuto conferma dal vecchio Blücher che, nonostante la sconfitta subita a Ligny e le orrende ferite riportate nello scontro, il vecchio ussaro era caduto da cavallo e per poco non era stato fatto prigioniero, l'esercito prussiano era ancora integro, così come il suo geriatrico comandante, il quale, per curarsi, si era fatto immergere le ferite con degli impacchi di gin e champagne. Ah, ve l'ho detto che era matto come un cavallo. Assicurato dal vecchio Blücher che sarebbe venuto in suo soccorso, Welly poté finalmente addormentarsi pure lui. Pioveva a dirotto. Signori, finalmente ci siamo. Sta state per apprendere cosa successe quel maledetto 18 giugno del 1815 a Waterloo. Sì, ma dopo la pubblicità.
Sì, certo.
Durante la mattina del 18 giugno, il nostro Wellington aveva avuto tutto il tempo necessario per schierare il suo esercito dove voleva lui e come voleva lui. Per farla breve, i 68.000 soldati di Wellington si erano schierati dietro una serie di colline, badare bene, non sopra, ma dietro, per evitare di essere colpiti dai proiettili dell'artiglieria francese. A comandare l'intera cavalleria britannica era un certo Lord Uxbridge, un militare con cui Wellington non aveva mai operato in precedenza a causa di beghe familiari. Per capirci, il Lord era scappato con sua cognata di Wellington. La notte precedente a Waterloo, Uxbridge aveva chiesto quali fossero i piani di Welly. Sai com'è, domani si sfida il più grande generale di tutti i tempi e forse sarebbe preferibile avere uno straccio di piano, avrà pensato. A che Wellington gli aveva risposto con calma: chi attaccherà per primo domani? Io o Bonaparte? Bonaparte? Bene, Bonaparte non mi ha fornito alcuna idea dei suoi progetti e poiché i miei piani dipendono dai suoi, come potreste aspettarvi che io vi dica quali sono i miei? Capita l'antifona, Lord Uxbridge si limitò a schierare i suoi cavalieri dietro le colline. Davanti a queste colline si trovavano tre cascinali, tutti più o meno presidiati con delle truppe inglesi. Napoleone, con i suoi 73.000 uomini ad un chilometro di distanza, poteva vedere dal suo lato solo i cannoni sulle creste delle colline e i tre cascinali presidiati dagli inglesi. Ma chi voleva ingannare? A Napoleone sarebbe bastato bombardare le colline alla cieca e attendere che, rimbalzando dietro la cresta, i proiettili rotolassero in mezzo ai kilt di qualche sfortunato scozzese. Unico problema? La pioggia. Come detto, la pioggia, caduta nel pomeriggio e nella notte del 17, aveva notevolmente ammorbidito il terreno. Con il fango che arrivava fino alle caviglie, le palle di cannone sarebbero tutte affondate nel terreno molle. Un'altra grave conseguenza causata dalla pioggia fu il ritardo di inizio dell'attacco e la semplicità del piano delle operazioni. Con un terreno più praticabile, Napoleone avrebbe senza dubbio cercato una manovra più complessa. Essendo tutta fanghiglia, optò invece per un buon vecchio assalto frontale. Alle 11, a terreno il più possibile asciutto, Napoleone avrebbe attaccato. Quindi, francesi, inglesi, pioggia, fango, assalto su una collina, non vi ricorda niente? Andatevi ad ascoltare la puntata sulla disfatta di Crécy e capirete perché quella mattina tutti i marescialli di Napoleone si toccavano i gioielli. Il maresciallo Soult, il figlio del notaio, ricordate? No.
Mai.
So che non vi ricordate.
Assolutamente.
Dai, ve ne ho ricordati solo tre, ce ne aveva 20 di marescialli, tre. Grouchy, l'incompetente che fa solo il cavaliere, però per problemi di organico è stato omesso. Il maresciallo Ney, quello che ha disturbi post-traumatici. E infine c'è il Soult, che è il capo di stato maggiore. Quello che fa tipo da segretario. Vabbè, comunque lui che fa? Era il capo di stato maggiore, una sorta di segretario generale che aveva il compito di scrivere e diramare gli ordini di Napoleone. Ebbene, consigliò vivamente al suo imperatore di richiamare, se non tutti, almeno un po' dei 30.000 uomini di Grouchy, che nel frattempo vagavano nei campi a caccia di prussiani derelitti. Era meglio concentrarli tutti su Wellington. Napoleone non la prese benissimo e rispose sprezzante:
siete convinto che Wellington sia un grande generale perché vi ha sconfitto, eh?
Si riferiva alla campagna di Spagna, dove Wellington aveva sconfitto tutti i marescialli che Napoleone gli aveva inviato contro, compreso Soult.
E invece è un cattivo generale. Gli inglesi sono soldati scadenti e questa sarà una faccenda non più impegnativa di una colazione.
Soult rispose: lo spero, sire. Ma molto probabilmente si toccò pure lui. Finalmente, alle 11, Soult fece iniziare ufficialmente la battaglia con i canonici tre colpi di cannone. Eppure, proprio ora, nel momento più critico, l'inizio della sua battaglia decisiva, Napoleone decise di concedersi un attimo per un riposino. Lasciando al maresciallo Ney, che ricordiamo aveva ormai dimostrato di essere in palese burnout, l'intero comando tattico dell'operazione. Il maresciallo Ney, detto il prode tra i prodi, era certamente coraggioso e irruente, ma non brillava per intelligenza. Lo stesso Napoleone aveva definito la sua comprensione della strategia militare pari a quella dell'ultimo dei tamburini. I tamburini all'epoca erano in genere sacchi d'ormoni di 15 anni massimo. È evidente che verso le 11 l'imperatore stesse ormai perdendo la sua battaglia tra le chiappe. Insomma, non era nelle migliori condizioni fisiche. Non si sa ufficialmente per quale motivo, ma ormai tutti gli storici concordano. Si trattava di emorroidi. Insomma, Questa lieve indisposizione lo tenne a tratti lontano dal campo. Così fu il maresciallo Ney a guidare le truppe francesi in alcuni momenti cruciali, con buona pace di chiunque fu sotto il suo comando. Prima di congedarsi, tuttavia, Napoleone diede alcune disposizioni generali, come per esempio l'ordine di attaccare il fianco destro di Wellington, quello difeso dalla prima delle tre cascine poste davanti alle colline, il castello di Hougoumont. L'obiettivo era quello di distrarre l'attenzione di Wellington attaccando sì questo grosso cascinale, ma solo per poi assestare una sonora mazzata al cascinare al centro. Nel mentre l'artiglieria francese avrebbe dovuto bombardare quanto bastava le colline nella speranza che qualche palla di cannone rimbalzasse di là. Cosa poteva andare storto? A guidare l'attacco a Hougoumont era niente po' di meno che il fratello di Napoleone stesso, Gerolamo Bonaparte, famoso in tutta l'armata per essere il peggior generale di Francia. Molto coraggioso e molto stupido, una prerogativa essenziale di buona parte dello Stato Maggiore di Napoleone a Waterloo. In tutti i casi, questa era proprio l'ultima persona alla quale affidare un'operazione di diversione, una finta. Gerolamo era un uomo impetuoso, così la finta si trasformò a poco in un vero e proprio assalto. Tutto il complesso di Hougoumont era un quadrato di circa 800 metri di lato, difeso da non più di 2000 inglesi. Un lato del quadrato era costituito da veri e propri edifici della fattoria, gli altri da un muro di cinta alto circa 1,80 m. Tutto intorno c'era un boschetto e qualche siepe. Gerolamo Bonaparte liberò il bosco abbastanza agevolmente, ma poi gli si chiuse la vena ed entrò in modalità Crécy. Quella fattoria era un'offesa alla sua persona, doveva cadere ad ogni costo. Così cercò di prendere la fattoria anziché semplicemente tenere occupati i difensori. Reggimento dopo reggimento si giocò tutte le proprie forze e, non contento, trascinò in questo gorgo anche quelle che non gli appartenevano. Quella fattoria, però, era praticamente imprendibile, anche se qualche francese fuori dalla grazia di Dio riuscì quasi ad espugnarla. Evidentemente Gerolamo era il più sano di mente tra gli uomini che comandava. Uno di questi, un certo sottotenente Legros, era un omino di quasi 2 metri soprannominato per la sua moderazione e mitezza lo Sfondatore. Strappata l'ascia ad un granatiere zappatore, il nostro sfondatore era riuscito, picchiando come un fabbro, ad aprire una breccia e a spalancare la porta del cascinale. Vagliola dire che il suo doveva essere solo un assalto diversivo e che occupare la cascina era perfettamente inutile. Naturalmente si era fiondato subito dentro, mulinando l'ascia come un vichingo impazzito, ed era stato sonoramente impallinato a bruciapelo da una guardia inglese. Addio, Legros. Insegna agli angeli come aprire le porte. Verso le 13, altri francesi avevano tentato di entrare per la porta mezza abbattuta, ma erano stati tutti anticipati da 5 guardie britanniche, che erano riuscite a gettarsi sulla porta richiudendola all'ultimo secondo e resistendo con tutte le proprie forze alla spinta degli uomini di Gerolamo. Uno di questi 5 inglesi era il generale Sir Henry Wyndham, delle Coldstream Guards. Lui e la sua famiglia furono così colpiti da quell'episodio, giudicato da Wellington decisivo per la vittoria finale, che anni dopo una sua nipote poteva vantarsi del fatto che nessun Wyndham, da quel giorno, aveva più chiuso una porta. Riepilogando, 2000 inglesi avevano tenuto impegnati 13.000 francesi, quando l'intento iniziale di Napoleone era tenere impegnati 13.000 inglesi con non più di 2.000 francesi. Il tutto perché suo fratello non era riuscito ad aprire una porta. Quello contro Hougoumont, ricordiamo, era solo un attacco secondario nel piano di Napoleone. Il colpo principale doveva essere portato al centro dello schieramento contro la fattoria centrale. Per riuscire nell'impresa sarebbe servito solo un generale che non avesse ancora impegnato i propri uomini durante la campagna, così da lanciare nella mischia truppe fresche. Naturalmente, la scelta del maresciallo Ney ricadde sul mitico d'Erlon. Ricordate? Lo sfortunato maratoneta dell'imperatore. Quello che andava avanti e indietro fra Ligny, Cotebra, Cotebra, Ligny. L'uomo il cui talento consisteva nel trovarsi sempre nel posto sbagliato e al momento sbagliato, o nel non farsi trovare proprio. E a Waterloo non fu da meno. Prima di tutto, per assicurarsi che il suo attacco non andasse troppo a buon fine, il buon d'Erlon decise bene di dispiegare i suoi 17.000 uomini in una formazione antiquata, che teneva le truppe molto chiuse e compatte. Insomma, un bersaglio ideale per i cannoni di Wellington, che, ricordiamo, erano sulle colline, a differenza dei soldati nascosti dietro. Ma questo non preoccupava minimamente il nostro d'Erlon, che alle 13.30 lanciò la sua divisione a passo di parata verso le colline, urlando all'unisono «Vive l'Empereur!»
«Compagnie! Avec moi!»
La prevedibile conseguenza fu che, dato la conformazione del terreno e le palle inglesi che rotolavano, loro sì, giù per la collina con facilità, facendo strike di fantaccini, questo schieramento fu presto scompaginato, perdendo drammaticamente di potenza. La grande colonna ordinata di Darlon finì presto per diventare una massa informe di gilet blu, impantanati, più simile a degli ultras di Napoleone che a dei veri e propri soldati. Poiché stavolta non si trattava di una finta, come Augumont, ma di espugnare una posizione, la prima cosa da fare sarebbe stata quella di demolire la cascina che avevano davanti a colpi di cannone, aprendo una breccia nella facciata di questa fattoria. Due cannoni fatti avanzare con la fanteria sarebbero bastati. Questa idea elementare non venne però in mente né a Derlon né al maresciallo Ney, due uomini che facevano la guerra da 20 anni. Risultato? Anche questa cascina divenne un fortino inespugnabile e un buco nero di uomini. Gli uomini di Derlon, che riuscirono ad aggirare la fattoria e raggiungere l'altopiano, ormai sfiniti per la salita e l'attraversamento delle siepi sotto il fuoco nemico, subirono pure il contrattacco della cavalleria britannica di Uxbridge, che ne fece strage, quella sì, dal lato delle colline. In 20 minuti Derlon perse 5.000 uomini. Nonostante la sconfitta subita da Derlon, al maresciallo Ney sembrò di intravedere uno sbandamento tra gli alleati. Forse era reale, forse si trattava solo dei feriti avviati verso le retrovie. Fatto sta che ordinò ad una brigata di corazzieri di caricare il centro dello schieramento nemico, così, da sola. Ma questo, che avrebbe dovuto essere un tentativo per assaggiare la reale situazione del nemico, si trasformò in un pozzo senza fondo, dove vennero gettate una dopo l'altra tutte le migliori unità di cavalleria francese. Molti reggimenti partirono alla carica addirittura senza ordini, e questo rese il tutto ancora più difficile. Insomma, il morbo di Crécy era tornato. Su un fronte di circa 800 metri si accalcarono quasi 10.000 cavalieri. Olè, erano tornati i fasti medievali. Gli inglesi formarono 20 quadrati e resistettero a ben 12 cariche di cavalleria francese. Sarebbe bastato che il maresciallo Ney, ricordandosi delle basi della tattica del periodo, coordinasse l'azione della cavalleria con quella della fanteria e dell'artiglieria perché l'esito dell'attacco fosse ben diverso. Ma si ricordò di vivere nell'Ottocento solo quando era troppo tardi e la sua cavalleria era già stata sacrificata inutilmente in perfetto stile medievale. Finalmente, il maresciallo Ney, riunendo quanto gli rimaneva a disposizione, sferrò un terzo ed ultimo attacco. Questa volta, opportunamente combinando, ma non poteva pensarci prima, l'azione d'urto della cavalleria con quella di fuoco di fanteria e artiglieria. Così il maresciallo Ney chiese proprio in questo momento a Napoleone altre truppe per sfruttare il logoramento terribile dello schieramento alleato causato dalle sanguinosissime cariche di cavalleria. Ma l'imperatore rispose laconico che non ne aveva né poteva mica fabbricarle. Naturalmente il maresciallo Ney si riferiva alla guardia, i soldati veterani di cui Napoleone era gelosissimo, divisi in vecchia, media e giovane guardia a seconda degli anni di servizio. Ma l'imperatore si rifiutò, perché ormai, persi i contatti con Grouchy, si aspettava da un momento all'altro la comparsa in forze dei prussiani redivivi e doveva tenere a portata di mano truppe fresche ed affidabili per fermarli. In ogni caso, questa prudenza, seppur legittima, gli fece perdere l'ultima occasione di vittoria, anche se stavolta non avrebbe potuto dormirci su. Le prime avanguardie prussiane erano arrivate verso le 16.30 a Plancenoit, un paesino esattamente dietro le linee di Napoleone. Non visti dal grosso dell'esercito francese, erano stati contenuti in qualche modo. Ore dopo, però, verso circa le 19.30, si vedevano palesemente avanzare all'orizzonte della sera le loro colonne scure. Ma a quella distanza i soldati di truppa non potevano distinguere ancora le uniformi diverse. Per cui Napoleone giocò il tutto per tutto. Tentò di ravvivare lo spirito dei suoi uomini dicendo che quelle che stavano arrivando erano le truppe di Grouchy. Voilà, Grouchy! Vi ricordate? L'allegro maresciallo partito il giorno prima ad inseguire i prussiani chissà dove. Nel contempo, quasi che si fosse svegliato debotto da una siesta profonda, ordinò subito che i 12 battaglioni disponibili della sua media guardia, vi ricordate, vecchia guardia, media guardia, giovane guardia, quindi quasi di mezza età, attaccassero un'ultima volta la linea inglese, ormai consunta nella speranza di sfondarla. Quando dopo lunghi minuti di vicendevoli schioppettate una carica alla baionetta della guardia inglese mise in fuga i veterani francesi, questi furono scambiati dai loro commilitoni per appartenenti alla vecchia guardia, ritenuta invincibile. Un grido, la garde rencul, che sarebbe la guardia indietreggia, echeggiò per tutto il campo di battaglia. Inutile spiegare che la vecchia guardia era rimasta indietro con Napoleone, quella in realtà era solo la media guardia, guardate, le divise sono diverse. No, ormai era tutto un casino, panico totale, era troppo. La grande armée si disintegrò in un soffio. Tutti scappano. Napoleone aveva scommesso tutto e aveva perso. Mentre abbandonava il campo a rotta di collo, il suo aiutante di campo, un certo Billiarderi, gli chiese: «Vostra maestà, non è sorpresa?» «No», gli aveva risposto. «È così dai tempi di Crécy. Furono le emorroidi? Ai posteri l'ardua sentenza».
Ai posteriori.
Il Caporetto degli Altri è un podcast scritto da me, Guido Damini. Editing e cura editoriale, Viola Frifa. Riprese e montaggio, Giulio Rondolotti. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast.
Sabato 8 e domenica 9 giugno, Parco Sempione, Arco della Pace, Milano. Ritorna Party Like a DJ. Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti. Di sera, due indimenticabili eventi musicali. Party Like a DJ. Party Like a DJ. Due giorni, una festa. I biglietti sono già disponibili su Ticket One. Ti aspettiamo.